Freak Out.
La musica e i fatti degli anni 60 e 70.
Un programma di e con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa per Cagliari Social Radio.
Amicoi, cai amicoi de Freak Out.
E invece parlare in greco arriva puntuale.
Bonan vesperon, Gino, cai Gianni.
Arriva puntuale.
Bone vigas vin. Non era greco, caro mio.
Ma aramaico.
No.
Sardo.
No, era sardo, era esperanto. Ah, la esperanto. Lingua che ci accomuna tutti quanti.
Esatto, la lingua da cui la famosa etichetta discografica ESP, mm-hmm, in voga negli anni 60 a New York.
Ti ricordi c'era una scuola al CEP che dove si insegnava, non si faceva né francese,
no,
né inglese, si faceva esperanto. Io ero, li invidiavo quei ragazzini e devo dire oggi non li invidio.
Però quando ero molto giovane era qualcosa che
sembrava prendesse piede.
In famiglia speravano tutti che
imparassi lo esperanto.
Non che li imparassi, che si diffondesse. Comunque, in maniera da spezzare
in esperanto Gino si dice Gino.
Ok, Gianni?
Gianni.
Partiamo perché mi sembra che lo start sia abbastanza moscio, oltre al ritardo. E quindi diamo una scossa.
Scossa!
Facciamo come ultimamente quelli che aspettano Freak Out. Quindi,
chi è morto?
Nessuno. Vai, rinvigoriamoci un attimo. Sperando che gli ascoltatori avessero la radio sufficientemente a pompa.
Caspita,
come
che
sarebbe?
Energia.
Che energia.
Tu
Steve Vai.
È
stato a Cagliari un mesetto fa circa e ha lasciato un'impronta di
una
sé.
Una stecca al ristorante.
Un po' darsi, non saprei.
Perché di stecche ne prendeva poche Steve Vai.
E questo è praticamente tratto dal disco che l'ha reso ancora più famoso di quanto non lo fosse. Un disco 1990. E il brano era intitolato Incubi Erotici.
Ah.
Quindi
vabbè.
Una buona
è stato un viatico per le nostre ascoltatrici e ascoltatori
quelli che aspettano.
È stata una spoletta,
quelli
come
che
di
aspettano
un'inzima.
Freak Out. Io, caro il mio tecnico, ho delle cuffie che mi stanno massacrando, ma giustamente Steve Vai mi ha fatto
certo.
Sulla
certo.
scia di Steve Vai, sempre in quelli che
Steve
aspettano.
Vai.
Ho ritenuto opportuno attaccare un altro virtuoso della chitarra, Paul Gilbert. Adesso non sento più niente, il quale anche lui è venuto a Cagliari, però forse un annetto fa, anche lui ha tenuto una lezione magistrale. Invece qui lo sentiamo dal vivo, qui la registrazione non è perfetta, però è del 2016. Di ottobre, e ne approfitto per salutare uno dei suoi coordinatori, dei suoi ingegneri, il quale chiaramente non ci starà ascoltando perché è in tournée, ma è il famoso Chico Sessego,
che curava la sala di registrazione di Cellino,
che cura sì,
a suo
tempo.
Ho detto la cosa più elementare,
adesso sta
che
curando la tournée di Paul Gilbert, ma qui pensa. Lo ascoltiamo in Technical Difficulties. Dopo questa abbondante anteprima, passo la parola a Gianni in Esperanto.
È il malinconico segnale del congedo di tutta un'epoca della nostra vita.
Questo Paul Gilbert.
Un'era è tramontata. L'ultima domenica in cui un'auto potrà portarci alla ricerca di boschi, spiagge e colline. E l'ultima domenica in cui l'evasione su quattro ruote consentirà a milioni di italiani, uomini e donne, di fuggire dalla giungla d'asfalto e cemento che sono diventate le nostre città. Questa è la editoriale di Fabio Maria Crivelli della domenica 25 novembre 1973, prima domenica
di austerity.
La faceva tragicissima e poi anche in qualche modo un afflatto ecologico, che doveva, gli cagliaritani che andavano in giro per boschi, spiagge, colline, e questi arabi che avevano chiuso i rubinetti del petrolio, che impedivano chiudendo insomma il petrolio, quindi non avendo più benzina, agli italiani
ci si riappropriava della
realtà,
città.
Come si vede,
il problema è che non c'era le zone di traffico limitato che ci sono adesso, per cui allora lì era traffico totalmente limitato. Ho detto uno sciolino.
Era totalmente limitato, tranne il fatto che l'Unione riporta in prefettura, la prefettura concede 3.000 passaporti, 5.000 domande inevase. Quindi i passaporti erano la possibilità di girare durante l'austerity soltanto per alcune categorie di persone: medici, ostetriche, veterinari, ministri di culto, più le persone che ottenevano dal prefetto il permesso. Sto finendo questa storia dicendo che però il cronista rileva che una macchina di servizio di Stato targata a Roma si è fermata davanti al bar del Mediterraneo, ne è scesa una signora ha comprato delle pastarelle. Allora si domanda a lui: durante la domenica ad austerity una macchina di servizio di Stato che aveva evidentemente il pass ha accompagnato la signora a comprare il cabaret.
E chi era? Si è scoperto, adesso si può dire.
Targata, chi so, qualcuno
ha targata
del rappresentante del governo, nostre care ascoltatrici presenti qua.
Senti, terminato quelli che aspettano Freak Out, iniziamo con
musica del
la
73.
Trasmissione vera e propria, e con appunto il 1973 a cui siamo ancorati e ci rimarremo ancora per poche trasmissioni. Però. E come ricorderete, come Sergio e Antonio ricorderanno dall'ultima puntata, raccontavo che stava chiudendo il negozio di fiducia dell'epoca, il mio negozio di fiducia dell'epoca, che era Dalmaso davanti al Dettori.
E svendeva.
E stava facendo una liquidazione alla quale...
Svendita totale, come Gasparro
in
via Garibaldi, che faceva sempre liquidazione totale. Svuoto.
E ne approfittai quindi per prendere dei pezzi che non avevo preso all'epoca, tra cui ti sembrerà strano anche un disco di Frank Zappa che avevo saltato. Il disco era un disco, uno dei più bei dischi di Frank Zappa, il famoso Waka Ya Waka, che quindi è uscito nel 72, che adesso
ci ascoltiamo
per intero, è tutto l'LP. Ci risentiamo tra 40 minuti. io le trasmissioni non le faccio con un altro che mi dice di sfumare.
Ma io sto pensando alle adesso, nostre amiche.
Ma no, le nostre amiche si erano già programmate per
come se
tra
tu...
40 minuti. Dice adesso c'è musica, ci ricolleghiamo tra 40 minuti.
Cioè, è come se in un adesso... ristorante si orientasse solo ai vegani o solo a chi mangia carne. Cioè...
Adesso scusa, tu dirai delle perle di saggezza, le tue amiche sono tra 35 ti ascolteranno tra 35 minuti e perderanno tutto ciò. Comunque,
non ho capito. 1973, ma Gino, nel 1973 esce Sir England by the Pound dei Genesis.
E con ciò?
E con ciò?
E con ciò?
In settembre, per la precisione.
Ma tu dove li compravi i dischi? Ma
no, io non li compravo.
Perché devi anticipare?
No,
cioè,
li
noi andiamo alla CECA. Andiamo nel alla senso CECA. Che tu non sai quello che che porto io.
Non è vero, e abbiamo programmato tutto. Che danni. Mandavi Steve Vai, che mandavi...
no, Steve Vai me l'hai consigliato tu.
E allora, vai.
E quindi che ne sai che non ci sia niente?
Cosa... Quali sono le notizie ricorrenti del 1973?
Che
sequestri di aerei. C'erano ogni prima pagina dei giornali, dei telegiornali, si apriva il Jumbo sequestrato, dai. Poi c'erano i sequestri di persona e poi c'erano i colpi di Stato. Una sequenza di colpi di Stato negli anni 70, dal Cile alla Grecia dei colonnelli.
Sindaco di Ottana nel 1973.
Sindaco di Ottana nel 1973, non lo so, ma doveva essere in piena esplosione. Perché si stava impiantando, forse era già impiantata la petrolchimica di Ottana.
Sindaco di Cagliari.
E facevano i corsi di formazione per assumere la gente, i pastori che venivano riconvertiti, facevano i corsi di formazione perché diventassero operai della chimica. Le persone che hanno fatto i corsi di formazione, quindi portavano, come dire, formatori che venivano da Milano, da Sesto San
come
Giovanni,
arriva,
e si scontravano
arrivano
con
da
una
Milano,
cultura che era, come dire, poco incline al lavoro in fabbrica. Ci furono delle cose anche grottesche. In particolare, parlando di sequestri, ci fu il sequestro del Jumbo KLM con 264 passeggeri, iniziato il 24 di novembre e terminato il 29, 5 giorni dopo. Dopo aver toccato Beirut, Nuova Delhi, Malta, Damasco, Nicosia, Tripoli e si è fermato a Dubai.
Era un aereo della Costa
della KLM. Veramente un tour. E io immagino questi dirottatori che per 5 giorni non sono neanche lavati, compresi i passeggeri.
Era quello.
Questo c'è qualche problemino.
Il
per cui alla fine si sono arresi.
Prima di
posso
iniziare,
sciori,
prima
non so.
Di iniziare il dirottamento, ho detto, ma come faccio a lavarmi in questi 5 giorni?
L'altra cosa, in quei giorni c'era sequestrato un medico di Patada che fu liberato dopo solo 54 giorni di sequestro causa l'austerity, perché i sequestratori non avevano la benzina, lo dichiararono. Lui sentì, mi hanno liberato prima perché grazie all'austerity non fu possibile.
Vedi.
Ultima notizia a proposito di colpi di Stato, i generali greci arrestano i colonnelli perché i colonnelli erano troppo morbidi.
Mi
quindi,
sembra giusto che...
quindi hanno preso tutti i colonnelli e li hanno mandati in quest'isola incredibile che sta davanti ad Atene, dove completamente brulla, dove c'è un gigantesco casermone, e hanno chiuso 5.000 militari là dentro.
Altra presa dal maso, un disco di un gruppo formato da Steve Stills in una fase di separazione dagli altri compari Crosby, Nash e Young. Aveva formato questo mega gruppo che si chiamava Manassas e aveva inciso questo album doppio che all'epoca non comprai, ma adesso sì. E da questo ci ascoltiamo questo brano in stile Crosby, Nash e Young, intitolato The Treasure, Take One.
We'll be right back.
Ricordavi Manassas a casa di Arturo?
Sì. No, sì.
Fa piacere.
Ma Manassas era il nome del gruppo. E fu anche il nome di un album?
Sì,
ecco appunto, Manassas.
Era un album omonimo.
Non so se ricordi, Gino, nel novembre del 1973 a Cagliari ci fu una sorta di visione collettiva. I dischi volanti andavano,
cioè, parlando di dischi, cioè anche dischi.
Esatto, e devo dire che
Dalmaso, che non avendo venduto tutto, li lanciava
nell'aria. E dal 28, 29 e 30 i cagliaritani, centinaia di cagliaritani andavano in via l'Europa, al bacino di Saint-Rémy, a vedere questi oggetti. L'Unione accompagnava.
Avrei una domanda da fare. Per non accavallarmi, avrei una domanda da fare.
Diga.
Via l'Europa in che condizione era? Non era la tua? Sì, era già stato fatto?
Era già stato fatto. È già stato fatto.
Scusa.
No, certo. L'Unione riportava addizione UFO, 40 UFO, 50 UFO, e ogni volta diceva che cosa significava UFO, perché all'epoca evidentemente non era una parola usata, appunto si diceva dischi volanti e compagnia. Naturalmente tutti gli esperti degli osservatori di Cagliari e Carlo Forti dicevano: noi non abbiamo visto niente.
Però c'è da dire che
sconcertante fenomeno.
Ci poteva anche essere il dubbio, perché sicuramente il cronista dell'Unione Sarda era un frequentatore a Londra dell'UFO Club, che era significava underground freak out.
Vedi,
e
per
quindi
quello,
c'era questo, ecco, questo problema.
Ma vedi, nota a fondo pagina.
La cultura. Senti, proseguendo con la musica, adesso ci sarebbe. Sono davanti a un bivio, cioè un gruppo che di cui comprai il disco, il terzo album della sua storia. Si chiamavano Mark Almond ed erano degli ex discepoli di John Mayall, che poi si erano realizzati una loro carriera, un chitarrista ed un suonatore di fiati. Johnny Almond era il suonatore di sassofoni, di flauti,
esattamente.
John Mark suonava la chitarra. Proveniva da un gruppo in cui aveva suonato.
Questo è un bivio, un altro bivio.
Quindi ti volevo chiedere se preferivi una canzone, un lentone, visto che qua c'è un folto pubblico che potrebbe gradire questo tipo di approccio, oppure un brano più ritmato. E tu mi hai fatto capire il lentone sarebbe più di atmosfera. E quindi lo mandiamo in onda e ascoltiamo. E poi fateci sapere
come è andata.
Com'è andata.
My best friend, can't you see what a mess I'm in? My daddy, he taught me to drink whiskey, but my mama, she died from a drinking gin. My brother, he works in a coal mine, works so hard, get his pay. My sister, she believes in sweet Lord Jesus, and she's waiting for redemption day. What am I living for? Why am I living? Why am I giving all my life? Bring up a family, children and wife. Tell me, my friend, hasn't that been done before? I remember my first job. I was singing with a band. Every payday came around,
I'd take my money from the man. He said, now spend it wisely, boy, or save it while you have the time. But I got drunk on a stand and I blew the band. Now I'm standing in the unemployment line. What am I living for? Why am I living? Why am I giving all my life to bring up a family, children and wife? Tell me, my friend, hasn't that been done before?
I prossimi due brani sono ugualmente due lentoni, quindi qui andrebbero un po' incastrati l'uno con l'altro, però...
Incastrati, il lentone con incastrato mi lascia pensare a delle cose.
Per esempio?
Appunto, alle feste degli anni 60 e 70, quando si mettevano questi lentoni, e allora si ballava stretti stretti in un'estasi d'amore. Noi sapevamo anche durante le feste chi voleva, cioè, insomma, che era attratto dall'altra, per cui stavamo lì a guardare i dettagli della coppia che ballava.
E che ti ricordi in particolare?
Mi ricordo che c'era qualcuno che era particolarmente sensibile.
Qualcuno? Nomi, cognomi,
le iniziali.
Le iniziali e la data di nascita.
Per cui sapevamo, insomma, magari con una ragazza procacce succedeva quello che la natura portava a fare, insomma.
Addirittura.
E quindi noi intervenivamo col coltello.
Roger Rabbit, sei contento di vedermi?
Esatto, hai una pistola in tasca.
Ho capito.
È quello.
Una lattina di Coca-Cola,
una bottiglia di Coca-Cola in tasca o qualcosa del genere. Ci divertivamo con poco, eravamo un genio.
Con poco.
All'epoca, con le cose che c'era.
Dove si festeggiava?
Beh, chi aveva
più,
le case con i saloni doppi.
Io stavo
con i saloni doppi.
Nel mio eremo non frequentavo.
C'era un problema. Mi ricordo c'era questa casa in via Zuni, di un primo piano. Sì, di un ragazzo che organizzava. Bravissimo a organizzare le feste. Però il pavimento di legno. E quando si ballavano, diciamo, balli veloci, musica primo, il pavimento entrava in vibrazione, cioè ballava tutto, ballavano i mobili, ballava.
Io conoscevo,
c'era il rischio che crollasse il solaio.
Conoscevo un giovane che non poteva organizzare feste perché aveva un pavimento analogo a quello che stai descrivendo tu, però non al primo piano ma al terzo. Quindi c'era il rischio che il movimento determinasse il crollo
insomma,
appartamento al piano di sotto.
Durante le feste spariva sempre qualcosa e si rompeva sempre qualcosa, per cui un po' a rotazione. Cari amiche e cari amici di Freak Out, state ascoltando appunto la trasmissione che parla della musica degli anni 60 e 70, i fatti circostanti con Gino Scarpa
e Gianni Agnesa, entrambi in Esperanto. Ma dove andare a comprare i dischi una volta che
Dalmaso
aveva deciso di chiudere? Si aprì un nuovo negozio in via Dante, in fondo
rispetto a cosa?
In fondo verso piazza Giovanni XXIII.
Che in fondo per te, perché
è il numero di...
perché uno che vive a Fonsarda in fondo è invece via Dante.
Via Dante 1 sta nella zona del cimitero. E via Dante,
la versione
1000
castellocentrica.
No, è in base al numero civici.
Comunque civici.
In fondo aprì Caboni dischi. E allora io timidamente mi appropri in qua, non credo, non so. E presi i primi due dischi. Non ebbi un gran feeling con Caboni dischi, devo ammettere.
Ha chiuso Caboni.
Sì, ma ormai hanno chiuso tutti, quindi c'è poco da sbagliare.
Cosa comprasti?
Acquistai due dischi di cui ascoltiamo il primo. Il primo era la reunion di un gruppo storico degli anni 60 con i componenti originali, che in quel periodo erano tutti privi di contratti discografici. Il gruppo erano i Birds, un tentativo di rinascita a tutti gli effetti, che però non sortì gli effetti desiderati, e l'unico risultato fu che il nome Bird per registrare un album non venne più usato. E quindi fu proprio l'ultima loro produzione. Crosby, McGinn, Gene Clark, Michael Clark e l'altro Chris Hillman, se non ricordo male, Gianni aiutami. In questo disco, tra le altre cose, incidono due cover di Neil Young, e quindi un lentone di Neil Young fatto dai Birds. Sì, e sono tre lentoni.
Amiche, amici, di fricato approfittate.
Quindi riprendete le posizioni di prima. See the sky about to rain.
See the sky about to rain.
The Birds riuniti e poi disuniti.
E tu compraste il disco fiducioso.
Fiducioso, vabbè, un disco di canzoni, però non c'era un'atmosfera.
No.
Beh. Non appariva un'atmosfera così.
Or non era
di complicità come nei primi album dei Birds.
Dopo le dimissioni di Scopigno, Lidl ma la Roma. Chiappella dopo la sconfitta.
Perché Scopigno
la Roma. Se la prende con la. Con la sfortuna, sì. Dopo il Cagliari va alla Roma. Stiamo parlando del novembre 1973. Il Cagliari viene allenato da Puricino. Giuseppe Chiappella, ex allenatore della Fiorentina.
Beppone.
E però se la prende con la sfortuna, perché il Cagliari, dopo alcune Chiappella, inizia a prendere riva addirittura col Verona, sbaglia un rigore, ne aveva già sbagliato una partita precedente. Ed ecco che si avvicina la partita con la Lazio a Cagliari, dove il Cagliari riperde,
no.
È una tragedia per cioè, tutto il Cagliari.
Questo ricordo del 73 ci accomuna con il ricordo di una squadra per cui solo tu fai il tifo. Che sta inanellando.
Albertosi, Valeri, Mancini, Poli, Nicolai, Tomasini, Gori, Nenè, Bruniera, Butti, Riva,
Butti.
Riserve, Manuta,
Cesarino
Portiere,
Butti.
Roffi, Dessi e Nobili. Butti. era questa la squadra che si schierò contro la Lazio, che perdette a Sant'Elia, e per i tifosi cagliaritani, che nel 70 avevano visto lo scudetto perdere, vedere il Cagliari che perdeva solo, a ripetizione,
nel 72 il Cagliari sfiorò un altro scudetto,
quindi pensa un po' risolto. Ma Chiappella era un po' uno scarso come allenatore.
Sì, Chiappella era famoso per aver portato la Fiorentina al secondo posto, poi andando via lui e arrivando a Pesaola la Fiorentina vinse lo scudetto
addirittura. La congregazione Mariana, campionato di Serie C di basket, la congregazione Mariana vince sul campo della capolista Fortitudo.
Fortitudo Bologna.
Fortitudo di Roma, la Fortitudo. La Fortitudo di Roma.
Chi giocava nella congregazione? Chicchetto
Santa Cruz, Guele Peretti, Fucile, Bepitola Playmaker.
Trimuligia,
chi era Trimuligia? Manca. Guele Peretti, Candelabro era manca.
Candelabro però non giocava nella...
Sì, poi giocava.
Dopo
giocava.
Caro i fratelli Rock.
Fratelli Rocca. Beatrice Mariani, insegnante di Lodè, vince il rischiatutto. La puntata del rischiatutto, però non vince niente. In realtà vince 3 gettoni perché sbagliano tutti i concorrenti la domanda del raddoppio. Lei si presentava sulla storia d'Italia dal 1892 al 1925. Mi domando perché Beatrice Mariani avesse questa passione per la storia d'Italia.
Beatrice Mariani?
E poi cosa, la puntata successiva, cosa ha fatto? Sì, sono perse le tracce.
È rimasta di dove era? Di
allora, era di Lodè. Di Lodè.
Per carità, queste trasmissioni in diretta sono molto tragiche. Altro lentone, altro disco comprato da Caboni, è un gruppo... diciamo di seconda fascia del rock, del beat inglese, si chiamavano Spooky Tooth e decisi di prendere questo loro nuovo album, anche loro si erano riformati un po' come Birds dopo un periodo di separazione. Il gruppo era guidato da un tastierista che si chiamava Gary Wright e da un cantante dai toni molto melodrammatici che si chiamava Mike Harrison. E lo ascoltiamo.
Pensa se Mike Harrison si collega e ascolta la trasmissione.
Non pensa, andando la nostra trasmissione anche in internet, certo. È praticamente scontato che Mike Harrison...
Mike, questo è per te.
Sì, si stia collegando.
Justice in the world, and there's something I gotta say for all the fools who fend for themselves. For you, it's a dying day. I've been down out of my money and wealth, and I'm sitting right on square one, trying to get my head together. Waiting for the sun. I tried so hard to win, sometimes I gambled my own life. And anyone who crossed my path never crossed it twice. I came until there was nothing left, but then odds turned on me. And now I'm out and out again, deep in misery. I've been sad to see
lento drammatico.
Drammatico, questo lento che è l'ultimo del trittico che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori, i quali avranno approfittato per appisolarsi.
Come? Li svegliamo noi allora. Nel 1983, io dicevo
73.
La ricorrenza di, dicevo, i sequestri degli aerei, i sequestri di persone, i colpi di Stato. L'11 settembre 1983 è stato uno dei più tragici colpi di Stato, che è quello del Cile, Cino, di...
Mi sembra che tu abbia iniziato prima il racconto dei dischi volanti, che però poi si è arenato.
Si è arenato. Allora, io ricordo degli amici che andavano, però tu così mi hai censurato sul colpo di Stato in Cile, ma ci ritorno.
Certo.
Allora, io mi ricordo che c'erano degli amici che ci andavano al Via l'Europa o al Bastione, queste due o tre sere, e dicevano: è bellissimo, fanno delle geometrie nel cielo, li vedi sulla Sella del Diavolo. E peraltro, io non so, io mi rimane il dubbio che ci fosse un'allucinazione collettiva, ti dico la verità. Capita aerei, non so, però alcuni giurano di aver visto queste evoluzioni fantastiche di dischi volanti.
Questo,
ma molti,
tuo gruppo di amici,
sì,
poi
sì, sì,
si è trasferito in Jugoslavia.
No, erano qua. Colpo di Stato in Cile, dicevo.
Colpo di Stato.
Volevo dire un passaggio.
No, saltiamo,
una cosa particolare, veramente particolare, che pur hanno arrestati un sacco di dissidenti comunisti in Cile, e furono rilasciati. No, la cosa veramente che io trovo particolare, Gino, è che Corvalan, Luis Corvalan, che è il segretario del Partito Comunista, fu rilasciato da Pinochet e disse: però in cambio mi date dei dissidenti sovietici. E l'accordo fu raggiunto. Cioè, a Zurigo si scambiarono comunisti arrestati in Cile con dissidenti democratici che nulla avevano a che fare col Cile, ma che erano dissidenti rispetto al regime sovietico, e furono liberati. Non so se è chiaro.
No.
Cioè, non erano dei nazisti filo Pinochet quelli che furono liberati, erano dei democratici che stavano rinchiusi negli ospedali psichiatrici sovietici.
Okay.
Capito? Sono delle cose un po' paradossali.
E l'Italia?
L'Italia diede
l'Italia
un sostegno
per meritarsi gli Inti Illimani, che colpe.
Beh, gli Inti Illimani, tra l'altro, con un fortissimo legame con la Sardegna, vennero diverse volte. L'Italia, dicevo, fu molto solidale con il Cile, non soltanto perché il Partito Comunista era molto forte, ma perché furono perseguitati in Cile anche i democratici cristiani. Cioè, la Democrazia Cristiana Cilena fu mandata all'esilio e arrestata. E quindi musica. Per ritornare nell'ambiente 1983, anche dal punto di vista musicale.
E però, passando in un ambito spirituale, i nostri amici rockettari, fricchettoni, dediti a ogni tipo di abuso e di controabuso, però erano soliti, diciamo, lavarsi la coscienza con
Perlana,
con i guru.
Bello.
E tra gli altri, oltre a George Harrison, i Beatles, giusto appunto.
Mo dai,
John McLaughlin, che già di per sé si faceva chiamare Mahavishnu, fece sodalizio con Carlos Santana attraverso il
gatto ci passa davanti.
Attraverso il un guru. Carlo Santana prese il nome di Devadip, poi tu guarderai che cosa significasse. Facendo
cosa
parte, non credo, penso una cosa spiritualmente elevata.
Vabbè.
Facendo parte della stessa casa discografica, la Columbia, realizzarono un disco insieme che si chiamava Love, Devotion and Surrender. Quindi acquistai questo disco, che era permeato di atmosfere sempre spirituale, del più spirituale dei John Coltrane, che loro trasferirono in qualche modo nei loro solchi, e quindi li ascoltiamo. The Life Divine.
Devadipa vuol dire esploratore del paradiso e della terra.
Ehi la Peppa, mica poco.
Devadipa.
Mica poco.
Quindi un viaggio nella spiritualità le nostre ascoltatrici e ascoltatori hanno fatto con questa tua proposta. Proprio di spiritualità, 1983.
Quante proposte?
È l'anno della riduzione dei santi. Tu ricorderai, Gino, questo cataclisma nella chiesa, nel calendario.
Ricordo uno sciopero dei santi che non volevano essere depenalizzati.
Riduzione dei santi. Numerosi santi sono stati cancellati perché recenti indagini ne avrebbero provato l'inesistenza. Questo è il comunicato della Santa Sede. 80 festività subiranno spostamenti nel calendario. Uscirono San Benedetto, quello della Rondine del Tetto,
no,
Santa Barbara,
San Benedetto,
furono spostati dal 21 marzo a date meno probabili. Alcuni furono San Gennaro, te lo ricordi, San Gennaro fu cancellato e su tutti i muri di Napoli Fottatenne San Gennaro. E uscirono diversi santi, scomparì la festa del nome di Maria, istituita nel 1684 per festeggiare la vittoria dei cristiani sui turchi a Vienna, e entrarono tre new entry: Santa Maria Gobetti, San Paolo Michi e San Carlo Luanga. Quindi
San Carlo Luanga, infatti so di
Carlo Luanga,
so di miei amici che
hanno chiamato il figlio Carlo Luanga.
Esatto. Ma dimmi tu. Oh, nel 73, come questo disco di Santana e McLaughlin, anche Frank Zappa, che in questa puntata ascoltiamo
mai
due volte addirittura, stampa il suo nuovo disco. Però, siccome è un ragazzo che non riserva sorprese mai,
anticonformista,
dopo
al
aver
massimo
pubblicato un filotto di dischi di ispirazione jazzistica, strumentale, fa uscire questo Overnight Sensation, che è popolato di canzoni che, pur avendo un testo, se vogliamo, satirico, irriverente, eccetera, però strizzavano sicuramente l'occhio.
Strizzavano l'occhio alla
al pubblico, a un sound, insomma, da classifica. E quindi lasciò tutti, ovviamente, tutti spiazzati. Tra l'altro, mentre Zappa ultimamente registrava e pubblicava col suo nome, in questo caso rispolvera anche l'etichetta The Mothers, senza The of Invention. Ci state seguendo, pubblico? Scusate, perché
sì,
vedo della distrazione, gente che sfumazza. Beh, ma non segue.
Ma anche nei concerti, Gino, ti hai visto?
Dopo ti chiedo questo sociologicamente, la questione
questa
di
cosa. Bene.
Quindi ci ascoltiamo Frank Zappa in versione, appunto, per il grande pubblico, con Dynamo Hum.
Say where she's coming from, but I just met a lady named Dynamo Hum. She strolled on over, said, "Look here, bum, I got a $40 bill. Say, you can't make me come. You just can't do it." She made a bet with her sister, who's a little bit dumb. She could prove it any time all men was scum. I don't mind that you called me a bum, but I knew right away she was really gonna come. So I got down to it. I whipped off a plumas and stiffened my thumb and applied rotation on a sugar plum. I poked and stroked till my wrist got numb, but I still didn't hear no dynamo hum. Dynamo hum. Dynamo hum, dynamo hum. Where's this dynamo coming from? I done spent 3 hours and I ain't got a crumb from the dynamo. Dynamo, dynamo from the dynamo hum. Said
my. What sort of thing might this lady get high upon? I checked out her sister who was holding the bet and wondered what kind of trip the young lady was on. The $40 bill didn't matter no more when her sister got naked and laid on the floor. She said Dynamo might win the bet, but she could use a little. If I wasn't done yet, I told her. So I pulled on her hair, got her legs in the air, and asked if she had any cooties in there. She was buns up kneeling, I was wheeling and dealing. She surrendered to the feeling, and she started into squealing. Dynamo watched from the edge of the bed, with her lips just a twitching and her face gone red. Some drool rolling down from the edge of her chin, while she spied the condition her sister was in.
No, sto pensando alle nostre care ascoltatrici che stanno preparando adesso le zucchine trifolate con questa voce di Frank Zappa.
Alle 15 del sabato stanno preparando le zucchine.
O alle 18 di domenica, ma invece alle 20, quasi alle 21. Del venerdì magari sì.
Tra l'altro le nostre ascoltatrici che conoscono l'inglese a menadito come la tua amica di Zerfaliu di
certo.
Avranno notato che la canzone, questo brano di Frank Zappa è a sfondo esplicitamente e pesantemente a sfondo sessuale. In cui Frank apprezza la lana d'angora di Dynamo. Che sarebbe una espressione Dynamo, sarebbe Dynamo, insomma, quello che noi diciamo Dynamo. Che nel senso che era una che girava abbondantemente. Senti Gianni, volevo chiederti al volo, tu che ti occupi di sociologia, perché uno che va ai concerti, perché ci va? Perché va a sentire il concerto?
Musica.
Perché uno va al cinema? Perché va al cinema? Va per vedere il film. Allora, perché uno va ai concerti e poi si sposta per andare a prendere la birra? Perché va al cinema e si porta mastelli di roba da mangiare? Oppure si sposta per mangiare? Oppure al cinema
al concerto fanno anche altre
al
cose.
Concerto chiacchiera. Vabbè, quello però è un tempo, nell'ultima fila, adesso non si usa più. Oppure al concerto prendi, ascolti, ti metti a chiacchierare con quello, con quell'altro, e il concerto di passi secondo. Perché l'uomo
succede questo? Perché incontri gli altri. Perché incontri gli altri e quindi prevale la dimensione di branco.
Mi ero arrabbiato come una iena durante un concerto di Springsteen a San Siro. Che tutti si dimenavano. E poi Bruce si siede dal piano e si mette a suonare un brano di atmosfera, e a fianco c'era comunque una persona che continuavano a rumoreggiare, e io lì a dirgli giovane,
povere Jerry,
io dicevo giovane, fai silenzio, scusa.
Mi è capito, guarda Gino, ne parlavo proprio stamattina con un amico con cui sono andato a sentire Sigur Rossa a Madrid, nel campus universitario, 10.000 persone, un concerto sponsorizzato da Heineken, palco con Jones, tutti bellissimo. Cavolo, ce ne fossero, allora c'erano 10.000 persone, che ce ne fossero state 2.000 che avevano pagato fior di quattrini per ascoltare Sigur Rós. E io dicevo, ma veramente, state zitti, ma vuoi stare, ascoltali, anche perché, insomma, voglio dire, Jonesy con i falsetti, con le cose, niente, così, prevale la dimensione animale.
Idem al cinema, perché
amici, è quello, il motore del mondo.
Si è perso il fascino dell'intervallo in cui passava
ci sono due tipi di modi di ascoltare la musica classica, dove c'è il silenzio, si rispettano gli ingressi, c'è veramente un atteggiamento di ascolto, di coinvolgimento emotivo, e altri concerti purtroppo dove questo non c'è più.
C'è mai stato?
No, non lo so, non sono sicuro, perché un concerto di Genesis che ho sentito al Palazzetto, a parte le intemperanze di quelli Roma, dell'Eur, a parte quelli che erano entrati sfondando, ma gli altri avevano ascoltato tutto in religioso silenzio, proprio Zogusa Foresa e le orecchie aperte. Ultimamente invece c'è meno attenzione a questo. Però
Tuo caro amico che era presente a una prime trasmissioni ti ha ripreso perché non nel 1973 non hai trasmesso un disco che lui ha detto è stato pubblicato. Però dico io, tempo al tempo.
Tempo al tempo.
Ci sono varie puntate dedicate a 73, una ventina. Certo. E quindi eccoci qua a parlare di questo disco, un disco di un artista brasiliano che fino a quel momento aveva fatto...
Gatto
Barbieri non era brasiliano.
Non è brasiliano, cos'era? No,
argentino.
Argentino, sono andato vicino.
Niente, aveva fatto produzioni brasiliane e poi aveva deciso di sfondare nel mercato americano e quindi aveva pensato bene di rielaborare in chiave jazz, funk, alcuni brani celebri, Strauss oppure Debussy.
Ah.
E soprattutto questo brano di Strauss, che era stato reso ancora più popolare da Stanley Kubrick nel 2001 nello spazio, ebbe un successo strepitoso. Ovviamente parliamo di Così parlò Zarathustra. E il disco di Eumir Deodato si chiamava Prelude. Non trasmetto Gianni,
il brano
non trasmetto
più famoso, ma
intitolato 13 di settembre, che ha costituito la sigla di qualche programma televisivo, non ricordo bene quale, e che quindi con Billy Cobham alla batteria mandiamo in onda. Grazie. La nostra, buona volontà l'avremmo messa, però qua
io volevo salutare Inesperato, ma non faccio in tempo a tradurlo con
ci stanno cacciando con modi cortesi ma inequivocabili, tipo,
e quindi
spegnendo la luce,
cioè. Mi invento caloi kai caloi freak out bonsera,
che è sardo, però c'è anche
un po' di greco, un po' di sardo.
Ok, passata anche questa puntata di Freak Out 1973.
Vi salutiamo
e speriamo di
potervi... Vi aspettiamo numerosi qui Alex Ma per la prossima puntata, venerdì prossimo.
Che sarà sul 1972
più 1.
Esatto.
Ciao.